il Sacher Podcast registrato a Casoria.
E bentornati al Sacher Podcast, il podcast di cinema più amato della provincia di Napoli. Questa è una cosa che ho inventato ora in maniera completamente gratuita, perché sono un po' arrugginito, sono Giuseppe Parrella e sono arrugginitissimo come L'uomo di latta del Mago di Oz di Victor Fleming, uno dei film più belli della storia del cinema, e perché non registro puntate da un paio di settimane, siccome l'ultima volta che ci siamo sentiti su queste frequenze è stato in occasione della commemorazione per David Lynch, che ci ha lasciato appunto 2 settimane fa, e ne approfitto a questo punto anche per ringraziarvi del supporto che avete dato a quell'episodio, che non è un episodio ma un ricordo molto personale mio e del mio compagno di merende Francesco Maria Effuso. Vi ringrazio tantissimo, non so francamente come altro esprimere un ringraziamento di questo tipo, che non è ovviamente un riconoscimento, immagino, alla qualità dell'episodio, un apprezzamento, diciamo, relativo al nostro lavoro, alla qualità del nostro lavoro, ma un'ennesima conferma, almeno dal mio punto di vista, di tutto l'amore sprigionato per omaggiare David Lynch nelle ultime settimane. Insomma, anche nel nostro piccolo, anche nel piccolo del Sacher Podcast, mi fa molto piacere vedere che un numero molto importante di visualizzazioni, insomma, di ascolti, siano stati dedicati alla memoria di David Lynch, per quanto, ripeto, non penso che l'episodio in questione, appunto l'ultimo del podcast, sia particolarmente brillante su un piano contenutistico. Ecco, è stato più un omaggio registrato in maniera impulsiva, in maniera sicuramente molto sentita, almeno parlo per me, non oso parlare al posto del mio collega. Non sono minimamente in grado di smettere di stupirmi di quanto affetto per David Lynch sia stato palesato nelle ultime settimane, e quindi mi fa davvero molto piacere che anche nel nostro piccolo ci sia stato un ottimo riscontro da parte vostra rispetto a un piccolo pensiero, una piccola dedica. Quindi grazie mille di cuore per questa partecipazione. Si potrebbe quasi dire che abbiamo organizzato entre nous una piccola parata funebre virtuale dedicata a David Lynch, come se fossimo nel finale di Emilia Perez. Che gancio incredibile! Per segnalarvi infatti che il Sacher Podcast si è fermato per un paio di settimane in segno di rispetto a David Lynch. Vi devo dire la verità, non mi interessava pubblicare contenuti, devo dirvi la verità, non ero neanche troppo pronto ad andare avanti, diciamo, a continuare a lavorare, a scrivere, a parlare di cinema dopo una perdita, in seguito a una perdita di questo tipo. Possiamo considerare il lutto terminato, bisogna tentare di andare avanti in un modo o nell'altro, perché non avrebbe senso in termini di dialogo nostro con voi continuare a indugiare, insomma, al netto appunto di un episodio tragico come la scomparsa di Lynch. Quindi bisogna andare avanti, bisogna farlo, perché il cinema è in continua evoluzione, in continuo movimento, il cinema è in movimento, dunque anche noi nella nostra ovviamente piccolissima e irrisoria dimensione di divulgatori cinefili dobbiamo rimanere assolutamente in movimento, dobbiamo farlo anche per quelli che sono rimasti dietro di noi come David Lynch. Quindi, parleremo nei prossimi giorni anche di Emilia Perez sopracitato, parlerò nei prossimi giorni di Conclave, che ho visto solo io, forse si potrebbe parlucchiare anche insieme a Conclave di Here di Robert Zemeckis, due dei film più chiacchierati comunque delle ultime settimane dal punto di vista delle uscite, dei recuperi per la distribuzione italiana, ma oggi sono qui per parlarvi di un titolo ben più fresco, perché Emilia Perez è uscito ormai un mese fa, Conclave è uscito a dicembre, addirittura quasi 2 mesi fa, il 5 dicembre. Il film di oggi invece è un film fresco, un film uscito una settimanella fa anche per voi, che è A Complete Unknown, l'ultima fatica del mio amato James Mangold, il biopic hollywoodiano dedicato a Bob Dylan con Timothée Chalamet, Edward Norton, Monica Barbaro, Al Fanning e Boyd Holbrook. Ma, prima di incominciare a fare 2 chiacchiere su A Complete Unknown di James Mangold, devo ricordarvi un po' di cose che tendo sempre a dimenticare, soprattutto quando sono da solo e non c'è il pro di Francesco Effuso a ricordarmi cose. Ovvero, vi ricordo di interagire, devo ricordarvi assolutamente di interagire con il Sacher Podcast. In che modo? Innanzitutto commentando sotto le puntate del podcast che vi lasciano, insomma, qualche perplessità o che stranamente avete apprezzato. Insomma, se volete lasciarci un feedback o lasciarci delle domande, perché no, interagire con noi, cercare di creare dialogo, perché il cinema non è solo movimento ma è anche dialogo in assoluto, la cinefilia soprattutto deve essere dialogo per quanto mi riguarda. Commentate le puntate e cercate di interagire con noi, come ha fatto ad esempio un utente nel corso di questi giorni, insomma, commentando l'episodio 30, quello dedicato a Inside Out 2. Un utente, Arianna Rinaldo, che salutiamo e ringraziamo, cerca di muovere una critica alla nostra analisi, o quantomeno non è d'accordo con la nostra analisi molto negativa sul film nella sua totalità. Infatti ci segnala che i personaggi, per quanto le riguarda, non sono dei bambini, anzi, molte esperienze sono più comprensibili per un adulto che non per un bambino. La scena dell'attacco di panico è un esempio perfetto. Anxiety, ansia, non è un semplice villain, viene reintegrata e la protagonista impara ad accettare tutte le emozioni. Infine, il film non parla di andare bene a scuola, ma di come l'eccessiva ambizione nasca dall'insicurezza. Non l'ho trovato così male. Allora, ovviamente è incontestabile la tua opinione da questo punto di vista, perché, insomma, la grandezza del cinema, la grandezza delle letture extratestuali, ovviamente sta nel fatto che sono incontrovertibili. Volendo, in realtà potremmo anche litigare e prenderci ammazzate rispetto a delle letture che reputiamo reciprocamente, insomma, prive di senso, prive di fondamento logico. Non posso dirti niente rispetto alla lettura. Guarda, posso essere anche d'accordo con una lettura che fai extratestualmente, però volendoci un attimo fermare alla superficialità del racconto, dunque al testo, nelle sue connotazioni più basilari, più elementari, devo essere in disaccordo, devo continuare a essere in disaccordo, perché tu ci hai anche giustamente imputato di aver sminuito un po' la situazione dicendo che il film parla di andare bene a scuola per la bambina, per la ragazzina. Quella frase lì, quell'accezione lì voleva essere ironica, però penso che in realtà il problema basilare della sceneggiatura del film stia esattamente in quello, nel cercare di sminuire costantemente quelle che sono problematiche non più infantili, come giustamente ci fai notare tu, ma che iniziano a diventare problematiche adolescenziali, dunque adulte. Per quello che è stato il mio rapporto col film, non posso essere d'accordo esattamente per questa ragione, perché tutto ciò che riguarda un ipotetico step in avanti, diciamo, per la saga, ormai per il franchise di Inside Out, dunque per portarlo in una dimensione più adulta rispetto allo scherzosissimo e carinissimo primo film, per quanto mi riguarda, è affrontato in maniera totalmente superficiale. Chi ha sceneggiato il film, Calzimano, non è assolutamente all'altezza di un cambio di passo di questo tipo. Poi, hai ascoltato la puntata, quindi sai perfettamente che la nostra critica, la mia critica in particolare, è più rivolta al fatto che Pixar non rappresenti più nulla da un punto di vista dell'identità del brand. Non c'è più un'identità del brand, perché quel tipo di cinema d'animazione che fosse intrattenimento per bambini ma anche per famiglie in assoluto, un tipo di cinema che fosse in grado di suscitare diversi tipi di reazioni o di letture, banalmente, a seconda dell'età anagrafica dello spettatore, quel tipo di identità del brand non esiste più in casa Pixar. Inside Out 2 per me è proprio film manifesto, manifesto di questo decadimento artistico. Ti ringrazio comunque moltissimo, ti ringraziamo moltissimo per il commento e non posso far altro dunque che invitare anche gli altri utenti eventualmente a lasciare dei commenti sotto ai post delle puntate sui nostri canali social, sul nostro Instagram principalmente, chiocciola Sager Podcast, e sotto le puntate qui su Spotify. Vi risponderemo in diretta. Ora, questa puntata la immagino segmentata, cioè immagino di dedicare una prima parte della puntata all'analisi del film, una seconda parte della puntata vorrei dedicarla in realtà a un po' di inevitabile Oscar debate, un po' di prediction, un po' di discussione attorno alle nomination agli Oscar e al futuro di questo film in chiave Academy Award, perché insomma gli Oscar sono tra un mesetto e qualcosa, sono il 4 marzo se non erro, a meno che non venga rinviato per le questioni degli LA Fires, degli incendi di Los Angeles, di Hollywood. Insomma, come annunciato, in questi giorni vi parleremo di ben 4 film candidati a miglior film, a Complete Unknown, Conclave o Conclave, Emilia Perez, 13 nomination, e The Brutalist, 11 nomination. A Complete Unknown è uno dei film di maggior successo di questa stagione dei premi. E anche da un punto di vista degli incassi, in realtà mancano ancora alcuni mercati europei. In Italia, appunto, stanno arrivando adesso i primi responsi da parte di Cine, del box office italiano. È quasi a 2 milioni di euro di incassi. Manca ancora il mercato tedesco, quello francese credo abbia esordito più o meno insieme al nostro. Insomma, c'è da capire un attimo come performerà in Europa, però per ora il rendimento del film è molto molto buono. Infatti, 63 dei 75 milioni incassati dal film vengono soltanto dal mercato nordamericano. Da un punto di vista critico il film è generalmente molto apprezzato e da un punto di vista poi della award season, della stagione dei premi, il film ha già portato a casa 8 nomination ai premi Oscar, 3 nomination ai Golden Globe, 6 nomination ai premi BAFTA, 3 delle premiazioni più ambite della stagione e soprattutto ha dominato tutto ai SAG Award, che sono i premi del sindacato degli attori, del SAG-AFTRA, appunto una sigla che ricorderete per via degli scioperi degli attori dell'estate del 2023, di quasi 2 anni fa ormai. Allora, iniziando a parlare del film, per poi tornare un attimo su questa questione dei premi in chiusura. Allora, Complete Unknown segna il ritorno di James Mangold dopo praticamente meno di 2 anni dall'ultima volta, perché James Mangold è il pazzo che ha diretto il primo film di Indiana Jones non di Steven Spielberg in 40 anni di storia di questo franchise. Egli ha diretto infatti Indiana Jones, Il Quadrante del Destino, non ricordo se ne abbiamo mai parlato, forse ne abbiamo parlato in live quando ancora andavamo in live su YouTube, Indiana Jones, il quadrante del destino, è un film che a me piace non poco. Indiana Jones, il quadrante del destino è un film che, da un punto di vista dell'avventura, dell'action e della riflessione sulla mitologia del personaggio di Indy, mi piace non poco. Anzi, una delle rivelazioni dello scorso anno, un film che ero pronto a stroncare, ma in realtà ha delle ottime chiavi di lettura e entra perfettamente nel filone del cinema di James Mangold. Ecco perché uno dei grandi temi di questa Complete Unknown, e di questo sono molto soddisfatto, cioè sono molto contento di questa cosa, è che finalmente, grazie a questo film, si sta iniziando a considerare, da un punto di vista della critica americana soprattutto, il buon James Mangold finalmente come un autore vero e proprio, e non soltanto un ottimo regista di mestiere per progetti major. Insomma, ricordiamo che lui ha diretto due film della vecchia saga degli X-Men, Logan the Wolverine, che possiamo dire tranquillamente che è un mezzo capolavoro e che sicuramente tra i 3 e i 4 cinefumetti, insomma, comic book movie adaptations, gli adattamenti di fumetti, di albi e fumetti migliori della storia del cinema. L'altro era Wolverine l'immortale, sicuramente un po' più problematico soprattutto negli ultimi 40 minuti, però comunque aveva degli ottimi spunti nell'analisi dell'iconografia di Logan, del Logan fumettistico, del Logan cinematografico. James Mangold è anche il regista del buon Ford v Ferrari, cioè Le Mans 66, La Grande Sfida in italiano, altro film che andò molto forte agli Oscar in termini di nomination, vinse l'Oscar al montaggio sonoro nell'edizione del 2021, del 2020, pardon, l'edizione dominata da Parasite. Per il resto, Mangold è un regista che ha sempre avuto un ottimo feeling con i premi. È appunto uno dei pochi cinefumetti candidati agli Oscar per la sceneggiatura è proprio Logan the Wolverine, scritto da James Mangold nel 2018. Ma in realtà basterebbe anche soltanto andare agli inizi della sua carriera ad Hollywood. Pensate al fatto che lui è stato l'unico in grado di far vincere un Oscar in categoria ad Angelina Jolie per Ragazze interrotte, un film molto bello. Ma in realtà il suo più grande successo fino ad oggi, almeno in termini di riconoscimenti agli Oscar, è un altro biopic che era Walk the Line, biopic dedicato a un'altra grande leggenda del folk americano, quella volta Joaquin Phoenix. In quell'occasione c'era Joaquin Phoenix che interpretò Johnny Cash al fianco di Reese Witherspoon in un film bellissimo che vi consiglio di recuperare, Walk the Line, L'amore brucia. E James Mangold è un autore sottovalutatissimo principalmente per queste ragioni, perché associato a progetti su commissione, sono oggettivamente dei progetti su commissione che lui accetta, tutti questi che sto citando, è comunque un autore che scrive sempre a quattro, a sei mani, insomma, con degli altri sceneggiatori, è soprattutto però un grande artista, un grande lavoratore della macchina da presa che riesce sempre a trovare una sua interpretazione ai personaggi e alle storie che racconta. Soprattutto James Mangold ha fatto delle scelte ben precise negli ultimi 15 anni della sua carriera in particolare, cioè Johnny Cash, Logan, Ford e Ferrari, Bob Dylan, Indiana Jones. Cioè, basta semplicemente fare l'elenco dei suoi ultimi progetti, degli ultimi 15 anni della sua carriera, per rendersi conto di una cosa, che James Mangold ama ragionare su dei brand, ama ragionare su delle figure di culto, appunto, brand di Indiana Jones, brand Lucasfilm, al quale è molto legato, tant'è che il suo prossimo progetto potrebbe essere appunto un prequel dedicato a Guerre Stellari. Ha preso Logan e l'ha portato in una dimensione completamente diversa rispetto a quella dei primi due film di Singer in particolare, no? Oppure all'orrendo X-Men Le Origini Wolverine, il suo film standalone, il suo prequel, il suo film standalone del 2006, tra l'altro cancellato poi malauguratamente dalla timeline ufficiale della Fox, degli X-Men della Fox. La carriera di James Mangold da questo punto di vista ci dà un indizio ben preciso, cioè che il suo è un cinema fatto di riflessione iconografica. La poetica del suo cinema risiede ormai stabilissimamente all'interno di un filone del cinema hollywoodiano, cioè quel filone del cinema hollywoodiano contemporaneo che, in una chiave totalmente postmoderna, riflette sul rapporto tra personaggi non necessariamente legati al cinema o alle arti visive e appunto il loro rapporto con lo schermo e con il pubblico. Per l'appunto, portare Bob Dylan sul grande schermo in maniera ufficiale, perché c'era già un biopic di Todd Haynes di una quindicina d'anni fa, bellissimo, I'm Not There, che era un film senza licenze, però un film in cui non si nomina Dylan, seppur lo si veda in tante varie incarnazioni, ma vabbè, quello è un film a sé, è una storia a sé, quel film lì bellissimo e si regge su un'intuizione fenomenale che Mangold, secondo me, alla quale Mangold, secondo me, guarda moltissimo in maniera un po' più impropria, un po' meno riuscita in assoluto. Mangold rientra perfettamente, dicevo, in questo filone, all'interno del quale ormai potremmo all'interno di questo filone possiamo ormai tranquillamente buttarci dentro anche Todd Phillips, quantomeno per il lavoro che ha portato avanti, soprattutto con Joker Folie à 2, solo che Mangold questo tipo di operazione la porta avanti da tantissimi anni. Mangold ha una sua poetica, Mangold ha una sua idea di cinema, e al di là di questo discorso, che va più al di là del testo che altro, volendo poi identificare degli ulteriori elementi poetici che tengano insieme i lungometraggi di finzione di James Mangold, in realtà non si riduce tutto a questa riflessione sull'immagine, questa riflessione sull'iconografia. Un cinema che racconta di un deterioramento in un certo senso. Un deterioramento inteso da un punto di vista elementare, da un punto di vista psicofisico. Nel caso di Ragazze interrotte, che era un film che parlava di sanità mentale, un film con Jared Leto, con Angelina Jolie e con l'ottima Winona Ryder, quel tipo di riflessione che inizialmente, nelle battute iniziali del suo cinema, era identificabile unicamente su un piano elementare di lettura, col passare degli anni, inevitabilmente, credo, con l'invecchiamento del regista, con l'invecchiamento dell'autore, con l'invecchiamento del regista, questo tipo di ragionamento sul deterioramento ha iniziato ad assumere delle connotazioni nuove. Il deterioramento è quello di un eroe apparentemente immortale, cioè Logan, e il deterioramento è quello di un filone del cinema hollywoodiano, cioè il superhero movie, quello che noi chiamiamo cinecomic in maniera molto impropria in Italia. Il deterioramento è quello fisico e identitario, ideologico, filosofico di Indiana Jones, cioè l'archeologo che combatte i nazisti accompagnato dai temi musicali di John Williams, quindi da una musica orchestrale. Lo ritroviamo nel film di Mangold 20 anni dopo, o 25 anni dopo, se non erro, gli eventi dell'ultima crociata, seduto in canottiera, invecchiato ovviamente, che si lamenta perché dei ragazzi nel suo condominio stanno ascoltando il Magical Mystery Tour dei Beatles, quindi c'è un discorso molto preciso sul deterioramento dei corpi, dell'identità e sul conflitto generazionale anche in quel caso. E i rapporti tra generazioni, i conflitti generazionali sono centralissimi anche quelli all'interno del cinema di James Mangold. Pensate al duello, no? Ideologico, industriale tra Ford e Ferrari. Pensate al rapporto tra Logan e la ragazzina, insomma, la piccola mutante in Logan the Wolverine. Pensate soprattutto anche ad A Complete Unknown. Volendoci agganciare a questo discorso relativo ai confronti e ai conflitti generazionali nel cinema di James Mangold, appunto la cui ultima declinazione era per me molto molto interessante in Indiana Jones e il Quadrante del Destino, non solo nella sopracitata sequenza accompagnata dai Beatles, dal Magical Mystery Tour di sottofondo, ma anche dal rapporto, molto banalmente, tra i personaggi di Indy, di Harrison Ford, e il personaggio interpretato invece da Phoebe Waller-Bridge. Quindi c'è un incontro tra due generazioni, due generi, giocando, se volete, anche sulla falsariga delle dichiarazioni di Spielberg di qualche anno fa, sul fatto che secondo lui un reboot al femminile di Indiana Jones sarebbe stato interessante, ecco. Volendoci agganciare invece al suo lavoro successivo, quindi ad A Complete Unknown, Mangold riparte esattamente da quello. Mangold divide il suo film, che tagliamo subito la testa al toro, il film non mi ha convinto particolarmente. Devo dire che col passare dei giorni alcune cose, concettualmente parlando, mi convincono molto, però a questo punto diciamo che il risultato non cambia, invertendo l'ordine degli addendi in questo caso. Nel senso che tutti questi fattori che adesso vi elencherò, pur avendoli metabolizzati nei giorni e avendo compreso forse un po' di più quella che era l'intenzione drammaturgica del Mangold sceneggiatore, comunque non mi convincono per altre ragioni. Qual è il punto? Mangold, nel raccontare Bob Dylan, in questo primo vero biopic dedicato al cantautore premio Nobel, l'unico cantautore mai premiato, mai insignito del Nobel per la letteratura, non ritirato nel 2017, Mangold divide il film in due sezioni, in due momenti temporali, associa i due capitoli, i due grandi atti del suo film a due album di Bob Dylan e a due momenti della musica folk americana. Il primo momento è il 1961, l'anno della pubblicazione di The Free Willing, il primo disco di Bob Dylan, un capolavoro immenso. Il secondo momento, invece, il 1965, è quello di Highway 61, forse il suo più grande capolavoro. Per me no, preferisco Blood on the Tracks o Desire, quindi preferisco gli anni 70 di Dylan, però volendo oggettificare la discografia di Bob Dylan, Highway 61 è il suo disco rivoluzionario, è uno dei dischi più rivoluzionari e anarchici da un punto di vista delle sonorità della storia del rock. E il 65 è un anno fatidico non solo per la pubblicazione dell'album, che è il primo album in cui Bob Dylan si avvicina a sonorità più elettriche, a sonorità più rock and roll, è anche l'anno di una delle performance dal vivo di uno dei concerti più controversi dell'intero Novecento, cioè il Newport Folk Festival del 1965, festival che aveva già ospitato Bob Dylan per tante edizioni, Bob Dylan e Joan Baez in duetto varie volte nelle edizioni precedenti, che era il principale festival dedicato alla musica folk, un festival molto, 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 molto tradizionalista. In un decennio, gli anni 60, tra i più fatidici da un punto di vista dei movimenti studenteschi, dei movimenti studenteschi, dei movimenti emancipazionisti in assoluto. È il decennio del 68, è il decennio di Martin Luther King, è il decennio delle proteste anti-Vietnam, è il decennio degli hippie, è il decennio degli studenti, soprattutto. Dunque, è un decennio che sin dalla prima metà del decennio, non soltanto nell'ultima parte, quella del 68, per intenderci, è un decennio nel quale spaccature sempre più nette e inossidabili iniziarono a crearsi tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. La questione del conflitto tra il folk e il rock and roll e la musica pop in assoluto, se volessimo estenderla a quello, è uno dei tanti contesti, una delle tante aree culturali negli Stati Uniti maggiormente inflazionate dalle tensioni ideologiche, mettiamole in questi termini, degli anni 60. E il film di Mangold, sostanzialmente, vuoi anche per l'ispirazione letteraria del film, vuole ruotare esattamente attorno a questo tema, al conflitto generazionale tra i reazionari del folk americano, i reazionari della chitarra acustica, se così volessimo metterla, e gli anarchici della chitarra elettrica. Perché la rivoluzione di Bob Dylan in quel fatidico pomeriggio del 1965 a Newport sta nell'attaccare la chitarra elettrica all'amplificatore, portando a casa una delle esibizioni più controverse e ritenute sacrileghe della storia della musica qua. Per intenderci, Highway 61 è il disco di Like a Rolling Stone, per darvi un riferimento, per dare un riferimento ai non dilaniani o ai meno dilaniani. Tant'è che, come stavo anche accennando pochi secondi fa, poi tanto per cambiare mi sono perso in divagazioni, Mangold parte da un saggio per la sceneggiatura, che si chiama Dylan Goes Electric, che è un saggio inedito in Italia, che se non erro è stato pubblicato, sta per essere pubblicato, insomma, nel giro di questi giorni, di queste settimane, in occasione dell'uscita del film, che tra l'altro in italiano ha un titolo molto più dispersivo, una roba del tipo Quando Bob Dylan prese la chitarra elettrica, quella volta in cui Dylan prese la chitarra elettrica, una cosa di questo tipo, un saggio inedito che James Mangold ha narrativizzato per questo suo film, per A Complete Unknown. Allora, partiamo da alcune basi. Chalamet, meraviglioso, meraviglioso. Chi seguiva il Sucker Podcast anche ai tempi delle live, ai tempi delle dirette su YouTube, sa benissimo che quando annunciammo in diretta l'inizio delle riprese del film, girato in fretta e furia, lo girarono verso gennaio, febbraio addirittura dello scorso anno, è uscito a fine novembre, inizio dicembre negli Stati Uniti, insomma in meno di un anno l'hanno portato a casa. Dopo, attenzione, 4-5 anni di pre-produzione, cioè Chalamet fu annunciato almeno 4 anni fa da quel che ricordi. Però sta di fatto che se ci seguite da un po' di tempo qui al Sucker Podcast sapete benissimo che all'annuncio dell'inizio delle riprese dissi ai colleghi in chiamata, che saluto, Vincenzo, Victor, Buon Francesco e Fuso, dissi loro: ragazzi, Chalamet vince l'Oscar tra un anno ad oggi, Chalamet vince l'Oscar, non ho assolutamente dubbi. E chi mi conosce nel privato sa in realtà che questa teoria su Bob Dylan, Chalamet, Oscar la porto avanti da un paio d'anni, cioè lo dico da un paio d'anni a chiunque mi chieda sta cosa. Appena il biopic su Bob Dylan si fa ed esce, quell'anno lì Chalamet vince l'Oscar. Poi, cioè, avendo visto questo, avendo visto anche The Brutalist già 2 volte, per gusto preferisco l'interpretazione di Adrien Brody, che trovo struggente dall'inizio alla fine, lo trovo gigantesco, come gigantesco tutto quello che, quasi tutto quello che riguarda quel film eccezionale di Brady Corbett. Quanto riguarda Chalamet, lo preferisco leggermente meno. In che senso? Amo molto il lavoro che ha fatto da un punto di vista vocale, nel senso che la parlata alla Dylan gli riesce, ma non è così caricaturale, non è uno scimmiottamento, per intenderci non è Rami Malek che parla in falsetto dall'inizio alla fine quando fa Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, cioè non è una puntata di tale e quale show, A Complete Unknown, su questo potete starne certi, sia per quanto riguarda la performance di Chalamet che per quanto riguarda il parlato di Monica Barbaro, che interpreta magistralmente, secondo me, Joan Baez. Lei per me è la grande scoperta di questo film, non l'avevo mai vista. Molto buono anche nei panni di Woody Guthrie, il buon Edward Norton, che non si vedeva da Motherless Brooklyn o da Alita addirittura. Insomma, è un attore che purtroppo si è perso negli anni anche perché è il nemico giurato di Hollywood, un uomo insopportabile, un po' in base a quello che raccontano tutti quelli che ci lavorano assieme. E Chalamet, eccezionale nel parlato, ma anche nel cantato, perché nel cantato questa leggera alterazione del suo tono di voce, che vuole andare appunto più incontro alla parlata incomprensibile del buon Dylan, del mio amato Dylan, nel cantato questa cosa sparisce completamente. Nel cantato è Timothée Chalamet che interpreta i capolavori di Bob Dylan, da appunto Like a Rolling Stone, passando per The Times They Are Changin', arrivando a Highway 61, passando addirittura per pezzi incredibili come Girl from the North Countryside. Veramente il primo Dylan viene per me reinterpretato vocalmente in maniera impeccabile da Timothée Chalamet, che abbiamo già potuto apprezzare, attenzione alle prove, con un film musicale l'anno scorso con Wonka, che è un musical invece. E per me Wonka, che è un film ignobile da tanti punti di vista, partendo dal fatto che non ci sia mezza canzone caruccia, non ci sia varietà da un punto di vista strumentale, da un punto di vista coreografico quasi, tra un numero musicale e l'altro, un musical veramente molto ripetitivo, è fuori luogo anche nel tentativo di emulare appunto la comicità British alla Paddington, che appunto i Paddington sono dello stesso regista di Wonka, che è Paul King. Insomma, ho trovato veramente un calderone di tante nozioni, visioni del mondo, visioni registiche, perché no, immaginari per via della confusione tra voler riferirsi all'immaginario della fabbrica di cioccolato degli anni 70, ma a tratti voler guardare anche al ben più amato dal pubblico di massa, fabbrica di cioccolato di Tim Burton con Johnny Depp. Film molto confuso, molto brutto sul piano musical, però la roba che mi fece veramente rimanere soddisfatto dei 10 euro spesi per vederlo di venerdì sera in mezzo alle ragazzine fu il fatto di aver detto: perfetto, mi mancava questo da Chalamet. Mi mancava vederlo protagonista di un film alto budget in cui è l'unica star degna di nota. Non me ne vogliano Sally Hawkins, Hugh Grant e gli altri attori del cast di Wonka, ma mi serviva a vederlo in un progetto di questo tipo. Altissimo budget, un progetto franchise. C'è stato Dune prima, certo, ma Chalamet esce fuori meglio in Dune parte 2 da un punto di vista dell'interpretazione. Dune è un film in cui c'è anche mia nonna, un altro poco, cioè ci sono 784 star eccezionali, da Oscar Isaac, a Stellan Skarsgård, da Rebecca Ferguson, Zendaya. Mi serviva un film alla Wonka per farmi dire, cioè per darmi l'ulteriore prova di una cosa che dico dal 2017, cioè sto ragazzo è il nuovo DiCaprio, era il nuovo DiCaprio sulla carta, adesso per quanto mi riguarda lo è tranquillamente. Gli mancava il musical per me, per fare quello step in più, per farci capire che può veramente tutto nella vita sto ragazzo. Quindi non mi stupisco del commentare con entusiasmo le capacità vocali del ragazzo, ma mi stupisce il fatto che abbia avuto il coraggio, francamente, insieme poi ovviamente a Mangold, che in quanto regista è anche direttore artistico, dunque colui che prende la maggior parte delle decisioni su un progetto del genere, il coraggio con cui ha deciso di reinterpretare Dylan senza scimmiottare il suo parlato, senza scimmiottare il suo cantato, soprattutto nelle parti musicali del film. Qui però arriva già un primo difetto, mettendo da parte il discorso Chalamet, che è eccezionale, che è da Oscar, io sono per l'Oscar a Chalamet, perché l'Oscar è un riconoscimento commerciale, un riconoscimento che Hollywood deve dare ai propri talenti, ai propri artisti, per consacrarli da un certo punto di vista, da un punto di vista dello stardom, da un punto di vista del prestigio. Cioè, non facciamo, non fate, soprattutto non facciate, più che altro, la stessa cazzata che avete fatto con DiCaprio. DiCaprio lo sapevate da Titanic, che era un attore da oscarizzare, perché deve essere il vostro volto, è stato il vostro volto, lo è ancora per quanto mi riguarda, per 30 anni, da 30 anni. Non potete darglielo a 45 anni per The Revenant. Sto ragazzo deve avere subito un Oscar, come Chalamet l'avrebbe dovuto avere subito subito un Oscar, non mi importa per quale il film. Il discorso è un altro: hai un ragazzo che ha 29 anni, 30 li fa a fine 2025, un ragazzo di 30 anni che da 7 anni la tua più grande certezza da un punto di vista del volto, da un punto di vista dell'apprezzamento del pubblico, da un punto di vista della ridefinizione dei canoni estetici per quanto riguarda la bellezza maschile. Devi dare quel riconoscimento il prima possibile. Ha 29 anni, è ancora piccolissimo, ma dico, diamoglielo adesso al posto di fare sta stronzata, di aspettare 10, 15, 20 anni, 30 anni per dargli il giusto riconoscimento. Cioè, per me quello è il punto. È un po' come quando diedero l'Oscar, per dirti, a Henry Fonda a 65 anni. È una roba senza senso. È stato il volto dell'industria per 40 anni. Gli dai un Oscar a 65 anni. A quel punto non darglielo proprio. Stesso discorso con Paul Newman per Il colore dei soldi, che credo sia il primo Oscar di Paul Newman a 60 anni, anche quello. Cioè, delle robe senza senso. Sean Connery, veramente. Christopher Plummer, forse la cosa più scandalosa della storia umana, che vince l'Oscar a 70 anni. Christopher Plummer, santi Dio, il protagonista di uno dei più grandi successi della storia del cinema, tutti insieme appassionatamente. Cioè, con Chalamet non facciamo sta cazzata, questo è il mio appello, questo è un po' il mio punto. Però da qui, dalla questione dello Chalamet canterino, iniziano a subentrare i miei primi problemi del film. James Mangold, che per me è autore, non è regista di mestiere come dicono in molti sottovalutandolo, James Mangold, che è autore, ha un talento tra i tanti da un punto di vista visivo, cioè di farti godere in sala, molto semplicemente. È un commento molto poco tecnico, molto emotivo quello che faccio, però i film di Mangold hanno sempre lo stesso risultato da un punto di vista del pathos, da un punto di vista emotivo. Cioè, che si tratti di un dramma fantascientifico distopico sul deterioramento dei corpi e della mente, come Logan the Wolverine, che sia un film d'azione, un film di corse come Ford v Ferrari, che sia un film musicale come Walk the Line o come lo stesso Complete Unknown, i film di Mangold coinvolgono tantissimo, e soprattutto Mangold ha una capacità eccezionale nel gestire i movimenti di camera, nel gestire tutto quello che concerne la messa in scena, i movimenti di camera, il rapporto con la luce. È un regista eccezionale da quel punto di vista, è un regista maestoso nel coreografare la spettacolarità dei suoi film, coreografare sia da un punto di vista dell'action, appunto Indiana Jones, Ford v Ferrari, anche Wolverine l'Immortale, per esempio, che da un punto di vista musicale anche, perché questo è il suo secondo film musicale, ed è nel caso di Walk Line possiamo parlare di un film eccezionale da quel punto di vista, impeccabile da un punto di vista formale. Purtroppo nel caso di A Completa Unknown non posso fare lo stesso discorso, nel senso che è un film che mi ha molto commosso nelle sue tante parti cantate, nei suoi tanti momenti musicali, ma più per le interpretazioni del mio amato Chalamet, perché purtroppo Mangold, conclusasi la prima coreografia, il primo momento musicale del film, con John Baez sul palco, se non erro, è quello il primo momento da palcoscenico del film, John Baez che suona in un piccolo locale folk. Da lì in poi subito dopo si esibisce anche Dylan, dopo quelle prime due esibizioni sullo stesso palco, una dopo l'altra, purtroppo Mangold gira sempre allo stesso modo i momenti musicali, e in quanto Dylan, artista folk, che quindi sta in piedi, cionco, per 50-60 minuti di esibizione con una chitarra, un'armonica, non è per definizione un frontman, non è per definizione un artista di movimento sul palcoscenico, è un artista stantio, lo è anche adesso, lo sono andato a vedere dal vivo qualche anno fa, e di conseguenza devi, secondo me, trovare qualche altro modo per mettere enfasi attraverso la messa in scena, attraverso le luci, attraverso, perché no, movimenti di camera, movimenti ottici. Devi trovare un altro modo per spettacolarizzare il tutto, cioè piuttosto che farmi dei leggeri zoom su Dylan che canta fermo su una cazzo di sedia o in piedi, o piuttosto che fare delle leggere panoramiche, no, preferisco dei movimenti circolari attorno al personaggio. Preferisco a sto punto che mi fai un'inquadratura fissa in modo tale che tu, regista, che tu demiurgo, mi stia dicendo non c'è bisogno di aggiungere altro, è Dylan, il pathos è Dylan stesso. Che sarebbe stato anche un elemento, secondo me, molto più interessante per amplificare la questione del mistero Bob Dylan. Perché il grande tema del film di Mangold è voler raccontare Bob Dylan come un perfetto sconosciuto. Da qui il titolo, che non è soltanto un richiamo al ritornello di Like a Rolling Stone, Like a Complete Unknown, Like a Rolling Stone, ma è un titolo perfettamente azzeccato e ricercato da un punto di vista drammaturgico. Il punto di A Complete Unknown è esattamente quello, il Dylan di James Mangold, qui c'è un'ottima intuizione nell'opening del film, scende da un'auto nella prima inquadratura del film, in mezzo a New York, a metà giornata, nella New York del 1961, arrivando in autostop dal New Jersey con una giacchetta, un cappellino, una valigia, una 24 ore e una chitarra sulle spalle. Arriva a New York come un perfetto sconosciuto. E non sapremo nulla sul passato oscuro di Bob Dylan dall'inizio alla fine del film. Ci sono un paio di momenti in cui questo aspetto viene enfatizzato, in cui Mangold cerca proprio di spiattellarti in faccia che, occhio, il tema centrale del film. Per me è questo, da un punto di vista della decostruzione e riqualificazione di Bob Dylan in chiave cinematografica. C'è un momento in cui un'amica della fidanzata di Bob Dylan, Sylvie, trova delle Polaroid, delle foto, adesso non ricordo, forse un libro con delle foto, un album di ricordi di Dylan, sul quale c'è scritto il suo nome di battesimo, non c'è scritto Bob Dylan, e quindi lì scopriamo che Bob Dylan è un nome d'arte, non è il suo vero nome. Per dirti, Mangold sottolinea questa cosa in quel momento, a 30 minuti dall'inizio del film. Lo sottolinea più e più volte nella seconda parte del film, in quella degli anni 60, praticamente facendogli mettere gli occhiali da sole dall'inizio alla fine dell'atto, perché Dylan negli anni 60 effettivamente viveva con gli occhiali da sole perché viveva in hangover. Però c'è un voler enfatizzare moltissimo questo aspetto, voler enfatizzare moltissimo il fatto che nessuna delle persone tormentate da Bob Dylan, che è il più classico degli uomini tossici, il più classico degli uomini indecisi che esercitano un potere. Non malsano, non parlo ovviamente di violenza fisica, ma di violenza psicologica, se vogliamo. Un uomo che esercita una forte violenza psicologica sulle sue donne, ma anche in realtà sugli uomini della sua vita, su coloro che gli stanno attorno, a partire dal Woody Guthrie interpretato da Edward Norton, passando, non so, ad esempio per il suo manager o per Lomitz, no? Tutti questi personaggi della storia del folk americano che sono parte del film. Forse l'unico rapporto normale che ha Bob Dylan dall'inizio alla fine del film è con Johnny Cash, che è interpretato da Boyd Holbrook, tra l'altro. Quindi c'è anche il momento multiverso in cui Mangold fa apparire un personaggio da lui già trasposto, appunto Walk the Line, Johnny Cash, anche nel film su Dylan, il multiverso del folk americano secondo Mangold. Per dire, questa faccenda dell'anonimato, questa faccenda del mistero Bob Dylan, a me non convince per nulla, nel senso che qui posso essere controverso, ma il film lo leggo così. Memore anche di un film eccezionale su Bob Dylan, senza licenze, film senza licenze, che si chiama I Not There, Non Sono Qui, di Todd Haynes, uno dei grandi autori del cinema indipendente americano, della grande autorialità americana contemporanea. Lì c'era esattamente quell'idea, cioè Haynes ti raccontava Dylan attraverso sei o sette personaggi, non ricordo adesso, quindi sette attori diversi, tra cui Cate Blanchett, tra cui, non so, Heath Ledger, c'era anche un bambino nero,
Cate Blanchett, una donna, cioè giocava anche per l'appunto sulla poliedricità di Dylan, applicandola quasi a un discorso di genere o a un discorso etnico, ed era eccezionale quel film per quello. Non avendo i diritti su Dylan, non avendo i diritti sul personaggio Bob Dylan, sul marchio Bob Dylan, Todd Haynes tirò fuori dal cilindro questa intuizione meravigliosa. Non posso citare il personaggio di per sé è un uomo, è un artista estremamente misterioso, criptico, sempre storicamente concesso poco alla stampa, ai media, da un punto di vista, non so, della pubblicazione di biografie, autobiografie e film, cioè sono voluti 65 anni per avere un biopic autorizzato da Bob Dylan in persona. È uno che se andate a vedere un suo concerto non parla per 3 ore, sta là, suona ogni tanto, forse annuisce col capo come forse a voler ringraziare, ma sta là, è un uomo che non lascia proprio percepire se stesso al pubblico, ok? E quindi Haynes ha quell'intuizione eccezionale, nessuno sa chi è Bob Dylan, faccio un film in cui Bob Dylan è incorporeo, è indefinito, è un mutaforme, intuizione eccezionale, film immenso. È come se Mangold, nel voler seguire lo stesso ragionamento, da un certo punto di vista, cioè posso citare Bob Dylan, posso citare i personaggi della sua vita, posso citare degli episodi, dei brani, ma voglio giocare anch'io sulla questione del complete unknown, del perfetto sconosciuto. In che modo? Per me purtroppo questa cosa si traduce in un voglio raccontare un artista che non si è mai lasciato vedere dal suo pubblico, dalla stampa, dalla critica. Voglio raccontare un invisibile, perfetto, la mia soluzione per raccontare l'invisibilità del vero, tra virgolette, Bob Dylan, si tradurrà in un non scrivere il personaggio e basta. Per me purtroppo è quello il punto. Il Dylan di Timothée Chalamet non è un personaggio, drammaturgicamente non è pervenuto il personaggio. Giunti alla fine del film, chi non conosce Bob Dylan come artista, come uomo, parlo del pubblico ovviamente adesso, voi pubblico che uscite dalla sala dopo aver conosciuto Bob Dylan attraverso questo film, la mia domanda è: il testo informativo a Complete Unknown funziona? Secondo me no. Se uno spettatore entra in sala senza sapere nulla su Bob Dylan e esce dalla sala, secondo me continuerà a non aver capito nulla di Bob Dylan, della sua poetica, delle sue scelte artistiche, dei suoi rapporti sentimentali, dei suoi sodalizi artistici, su tutti quello con Joan Baez, che inizialmente mi ha anche convinto nelle prime battute, nei primi battibecchi, nelle prime scopate, poi la cosa si perde completamente per quanto mi riguarda, perché a un certo punto il personaggio della Barbara, Joan Baez, viene messa da parte completamente, perché adesso Dylan è tormentato, sta sempre in after, vaga per New York, ubriaco fatto come una pigna, non capisce nulla, è alla ricerca di stimoli per il nuovo album. Non ci siamo proprio, così come non ci siamo proprio su tutta una questione, cioè che se nel primo atto magari mi ha potuto anche convincere un po' il rapporto tra Dylan e la musica, questo talento puro, questo talento cristallino che ha questo ragazzo che improvvisamente si trova a casa di Guthrie, del personaggio di Norton, e inizia a suonare a caso, la famiglia di Woody resta pietrificata ascoltando questo ragazzino di 2 anni che improvvisamente ti strimpella così in cucina, in canottiera, un pezzo che non ha neanche completato, che ha scritto a metà, che è un capolavoro incredibile. Adesso non ricordo se in quella scena forse suonava The Times They Are Changing o Blowing in the Wind, non sono sicuro di questa cosa. Però per dirvi, il rapporto tra Bob Dylan e la musica mi convince nelle prime battute, soprattutto nella bellissima sequenza iniziale in ospedale. È un momento per me molto forte quello. Cioè, Mangold inizia il film con questo ragazzo che arriva dal nulla, che non viene introdotto, non viene presentato al pubblico, ai personaggi, entra in scena in maniera molto teatrale, entra in scena e inizia a rapportarsi con dei maestri del folk americano, inizia a dialogare con i suoi eroi, finalmente, inizia a dialogare con i personaggi che fanno parte del suo immaginario di ascoltatore e di aspirante musicista. È molto forte quella cosa, è molto meno forte il fatto che appunto in cucina inizia a strimpellare la chitarra e tutti iniziano a fargli i complimenti perché sto ragazzo è Dio in terra. Cioè, purtroppo la prima parte del film si riassume in: cavolo, questo ragazzo è davvero bravo. Passiamo tutto il film a fargli dei complimenti sul fatto che è un artista che ha un'identità assurda, pazzesca, pur essendo molto giovane, pur un artista che non passerà mai probabilmente, al netto della giovane età, per una fase acerba, per una fase di adattamento, per una fase di crescita artistica. È un artista che è già artista, perdonate la ripetizione, in quanto tale, al netto della tenera età. Cioè, il film si riassume in questo nella prima ora. Nella seconda ora, invece, non è proprio pervenuto il rapporto con la musica. C'è questa scena insopportabile in cui Dylan sul palco litiga con Joan Baez perché lei vuole suonare Blowing in the Wind, il pubblico vuole Blowing in the Wind, lui si incazza perché, ma io non faccio il musicista per suonare la solita canzone all'infinito per 2000 anni per voi, vaffanculo, voglio suonare i pezzi nuovi. Che è esattamente come Bob Dylan si comporta col pubblico da 50 anni a questa parte, attenzione. Sempre fatto questo. Ogni tanto sono capitati dei tour in cui cantava il best of, tra virgolette. Però, se andate a sentire oggi, lui fa il tour che si chiama. Se leggete il manifesto del tour attuale mondiale di Bob Dylan, che è Rough and Rowdy Ways, lui A quel tour suonerà soltanto i pezzi di Rough and Rowdy Ways, cioè del disco al quale è intitolato il tour. Per dirvi, lo sono andato a vedere questo tour nello specifico, ho visto il concerto di Dylan relativo a questo tour nel 2022 quando sono a Parigi. Ragazzi, suona solo il disco e pezzi degli outtake del disco, magari dei pezzi scartati per l'appunto, dei pezzi del disco immediatamente precedente. Scordatevi Blowing in the Wind, scordatevi The Times They Are Changing, scordatevi Don't Think Twice, It's Alright. No, non lo vedrete neanche con la chitarra se lo andate a vedere ai prossimi concerti, se passerà per l'Italia, per dirvi. Dylan è questa roba qui, da sempre. Però l'ho trovata veramente scadente come scelta quella lì, nel senso che anche chi non ha idea di cosa sia Bob Dylan, periodicamente se legge su Facebook o sul giornale, non so, sui social, sui giornali, alla radio, se sente delle notizie su Bob Dylan, il 90% delle notizie su Bob Dylan sono relative al suo carattere del cazzo e al suo odio verso il pubblico e il fatto che il pubblico lo associa alle stesse quattro canzoni da 60 anni. Lo sa chiunque che Dylan è esattamente così. Ne sono sicuro di questa cosa, perché il dialogo attorno a Dylan ruota sempre attorno a questo, al suo carattere scontroso, no? Nei confronti del pubblico, nei confronti dei media, eccetera, eccetera. Quella scena lì per me è una roba da scartare al montaggio, anche perché un altro grande tema di A Completo Unknown per me è la durata, 140 minuti. Ora, quando sto in sala, lo dico sempre, lo ripeterò fino alla morte a questi microfoni, se un film dura tanto io sono contento, perché mi piace perdermi il più possibile in un mondo nel momento in cui entro in sala. Questo è il motivo per cui tutti dovremmo andare al cinema, il motivo che dovrebbe spingerci tutti ad andare al cinema è questo, perdersi il più possibile. Perfetto, purché una durata lunga sia congrua a degli assunti narrativi. Cioè, mi spiego, se 140 minuti significa che allora voglio perdere mezz'ora a parlare del concerto del 65, quindi facciamo che 30 minuti sono dedicati solo a quell'atto narrativo lì. Però non voglio neanche perdermi il pezzo in cui raccontiamo il Dylan depresso, alcolizzato, completamente perso, con gli occhiali da sole, che fa il fighetto in giro con questi capelli lunghissimi e arruffatissimi. Facciamo che ci abbiamo... Quindi abbiamo 60 minuti di questo, 30 minuti del concerto, 90, dobbiamo arrivare a 120, vabbè, facciamo che arriviamo a 140. Arriviamo a 140 come? Ma allungando il brodo all'infinito con 200 esibizioni di lui ragazzo, che è un ragazzo molto sicuro, che è un artista puro, che viene censurato dai cattivi discografici che vogliono fargli fare cover perché gli ascoltatori del folk sono tendenzialmente molto tradizionalisti, molto conservatori e quindi non possiamo fargli suonare dei pezzi inediti, però lui è un ribelle e quindi su consiglio della fidanzata prende e inizia a registrare i suoi pezzi. E spacca tutto perché The Free Willing è un disco incredibile. Niente, il film è esattamente questo. È un voler non scartare niente da un punto di vista episodico proprio della vita di Bob Dylan. Però si perde comunque perché è una durata, secondo me, allucinante, considerando soprattutto che, ripeto, manca un elemento alla base. Cioè, nel momento in cui il film è un one-man show, cioè che dall'inizio, dal primo all'ultimo minuto del film, in ogni inquadratura del film c'è Chalamet, c'è Dylan, salvo qualche rara scena. Allora, un film che è un one man show deve reggersi non solo sull'interpretazione, che qui c'è, e c'è benissimo, e c'è fortissima, ed è fortissima, pardon, ma deve anche reggersi attorno a un personaggio che funzioni, un personaggio che non solo stia lì a battibeccare con tutti gli altri membri del cast, ma che dia degli stimoli agli altri personaggi. Deve esserci un confronto reciproco, una ricerca reciproca di stimoli tra i personaggi nel momento in cui l'impostazione, il setting narrativo è questo. Cioè, che lui l'unico confronto vero e proprio con Edward Norton, Chalamet, ce l'abbia al minuto 120 praticamente, che non sia neanche un conflitto vero con una risoluzione, con dei temi che emergono, ma semplicemente un conflitto tra uno spocchioso ragazzino sicuro di sé, che è un grande genio, e un signore di 60 anni che invece cerca di fare un po' da paciere tra appunto questa frangia anarchica dylaniana e la frangia reazionaria tradizionalista del folk americano classico. Non vuol dire nulla quella roba lì, ma scarta anche questo confronto, cioè, o comunque riscrivilo, cerca di esasperarlo questo conflitto in un certo senso. Cioè, mi aspettavo dall'inizio del film, conoscendo anche il tipo di personaggio che ama interpretare Norton, che questo rapporto tra amiconi sarebbe diventato un rapporto tossico a un certo punto. Perché infatti avevo una mia teoria, cioè mi aspettavo, cioè credevo, guardando anche il primo trailer del film, che Mangold si stesse anche divertendo a giocare con gli altri biopic, cioè guardando il primo trailer di A Completo Unknown mi sembrava lui volesse giocare molto su Elvis, perché c'era questa inquadratura che apriva il trailer, c'è Dylan che suona It's a Hard Rain Gonna Fall su un palcoscenico con la cinepresa che gli ruota attorno, e che mi ricorda molto la scena della prima esibizione di Elvis nell'Elvis bruttissimo per me di Baz Luhrmann. C'è appunto questa figura del mentore Edward Norton che mi ricorda molto la figura del colonnello, del mentore dunque di Elvis interpretato da Tom Hanks nel film di Luhrmann. Cioè mi sembrava che il setup adottato da Mangold sulla carta potesse essere quasi uno sfottò al film di Luhrmann, perché d'altro canto il buon James Mangold è quello che In risposta a Fast and Furious, che è una saga finita in caciara da ormai tanti anni, lui fa il film di macchine serio, che è Ford v Ferrari. In risposta a un universo supereroistico, quello dell'MCU che è in declino e che non ha più idee, lui ti fa Logan the Wolverine, che è una reinterpretazione malinconica e spettacolare del primo, di uno dei primi supereroi del nuovo secolo, appunto, con il primo X-Men di Singer, che è Logan, che è Wolverine. E quindi mi stavo aspettando esattamente un tipo di atteggiamento di questo tipo, ancora una volta, cioè in risposta a un mercato, quello dei biopic, che incassa molto, ma che non ha quasi mai avuto idea, il mercato dei biopic, non ha quasi mai avuto idea, il mercato dei biopic musicali hollywoodiani, lui ti piglia per il culo Elvis, che è uno dei pochi biopic musicali autoriali, per quanto non mi piaccia, usciti negli ultimi 15-20 anni, e te lo rifà a modo suo. Questa era una mia aspettativa, era una mia teoria. Sì, non posso basarmi su un teaser, certo, però Logan e Ford v Ferrari sono dei precedenti e due indizi al paese mio fanno sempre una prova, quindi insomma tutto andava in quella direzione per quanto mi riguarda. L'altro grande problema poi è legato sempre alla questione del testo informativo. Non mi piace il modo estremamente sbrigativo con cui Mangold descriva il conflitto tra Bob Dylan e il pubblico di Newport. E quel tipo di mentalità dietro il Festival di Newport e il rapporto appunto col comitato organizzativo. Non mi piace, l'ho trovato veramente sbrigativo. Ho trovato veramente che Mangold abbia deciso stranamente di riassumere in due o tre righe quello che è un conflitto molto profondo, molto legato al contesto storico del presente degli Stati Uniti degli anni 60. Infatti, quello che per me in definitiva fa risultare questo film un grande buco nell'acqua da molti punti di vista, sta nella scelta di inserire all'interno di tutti i momenti del primo atto del film in particolare, dell'attualità degli Stati Uniti degli anni 60, l'omicidio Kennedy, l'omicidio MLK, Martin Luther King, il Vietnam e la crisi missilistica di Cuba, cioè tutta una serie di accenni alla storia americana, all'America che va avanti, mentre questo ragazzo in parallelo porta avanti la sua rivoluzione con un foglio, una penna e una chitarra, ovviamente, e soprattutto un'armonica. Non ci trovo un nesso, non trovo mai non ho trovato mai un nesso effettivo, un principio di causa-effetto più che altro, tra quello che succede nel mondo e la psiche di Dylan e i suoi rapporti. Cioè, tolta la roba che sta morendo, c'è cioè Joan Baez che vuole scappare, vuole andare in aeroporto perché c'è il rischio atomico negli Stati Uniti per via della crisi missilistica, e poi cambia idea perché incontra Dylan per strada e vanno a letto completamente out of the blue, completamente a caso. Non lo so, quella roba mi fa molto ridere, ad esempio. Qual è il tipo di messaggio che voglio lanciare con questa scena? Cioè, mentre l'Apocalisse è a un passo, mentre l'Apocalisse incombe, cerchiamo di amarci. Quale vuole essere il punto? Quale concetto da bacio perugina vogliamo decidere di adottare per riassumere questo momento, questo episodio narrativo? Non lo so, per me il film è tutto così da molti punti di vista. È insopportabile il modo in cui Mangold cerchi di introdurre tutta una serie di temi molto acerbi all'inizio degli anni 60, legati al presente degli Stati Uniti, senza trovare una vera correlazione tra i testi, la musica di Bob Dylan e il presente degli Stati Uniti. A malapena in realtà si riesce a trovare una correlazione tra quello che fa l'uomo Bob Dylan e poi i significati dei suoi testi, i significati della sua musica. Cioè, nel senso, gli unici due momenti in cui c'è una correlazione tra il racconto e la musica, che è la regola base del film musicale, del musical, cioè trovare una correlazione, completare discorsi visivi, discorsi dialettici attraverso la musica, attraverso la coreografia, il canto e il ballo, per me si perde completamente. Questo aspetto non è pervenuto, semplicemente, questo aspetto più da musical non è pervenuto. Gli unici due momenti in cui questa roba funziona è quando presenta al pubblico di Newport The Times They Are Changing, quindi in cui canta un pezzo che parla di conflitto generazionale, banalmente. Un pezzo molto sessantottino da molti punti di vista, se volete. Lo canta davanti a un pubblico reazionario che si accoda al suo canto e in coro intona il ritornello. Quello è un momento molto funzionale da quel punto di vista, in cui la musica è funzionale, pardon, rispetto a quello che sta succedendo nel mondo e nel mondo del film. Discorso analogo lo posso fare su Like a Rolling Stone, in cui un Dylan strumentalmente molto più gioioso, più euforico, più elettrico, canta al mondo, canta al suo pubblico, un pezzo in cui parla, un pezzo articolatissimo, lunghissimo, sì, le cui conclusioni però ruotano attorno alla solitudine, ruotano attorno al fantomatico perfetto sconosciuto. E questo discorso forse lo si potrebbe fare anche per il sopracitato It's a Hard Rain Gonna Fall. Sono quelli i pezzi che più riescono a combaciare col Dylan che vediamo su schermo. Però penso sia anche inevitabile da un certo punto di vista, perché i pezzi sono quelli, i pezzi più famosi del Dylan degli anni 60 sono quelli, quindi li devi inserire nel film, e inevitabilmente anche un orologio rotto porta 2 volte al giorno l'ora giusta. Questo è un po' il mio punto. Era inevitabile riuscire a ingarrare almeno 2 momenti musicali rispetto al personaggio. Ora, penso di aver detto tutto quello che volevo dire sulla completa o non. Per me è una bocciatura, purtroppo, mi dispiace. Un film che attendevo molto di un autore che amo molto, con un attore che per me sta in cima a sta in cima, in assoluto, sta a coppa, diremmo a Napoli, sta sopra, in assoluto, in qualsiasi senso vogliate cogliere questa mia provocazione, questa mia. Sì, ci siamo capiti, sono molto stanco. Quindi, la parentesi sugli Oscar ve l'ho anche fatta in mezzo alla puntata rispetto alla questione Chalamet e Brody. E io credo che il film abbia due grosse possibilità in chiave Oscar. Ora, a meno che non ci siano dei crolli di Emilia Perez e The Brutalist, non credo. Anche perché se crollano Emilia Perez e The Brutalist a livello di quotazioni, penso risalgano inevitabilmente Anora, che si è un po' perso, Wicked, che si è un po' perso, soprattutto Conclave, che è il Green Book di quest'anno, è il film mediocre, il film da 5,5-5, che però riesce a mettere d'accordo un po' tutti, perché è un film che rischia poco da tutti i punti di vista, dunque premiare Conclave sarebbe appunto un rischio contenuto e non una controversia, come, non so, premiare un film molto radicale, come è radicale il cinema di Brady Corbet, come The Brutalist, film di 4 ore, o premiare un film odiato da tutto il pubblico come Emilia Perez, che infatti credo stia per collassare definitivamente, e occhio, perché rischia di vincerlo. Io sono ancora qui di Walter Salles, il film straniero, occhio a questa cosa. Niente, poi per me l'altro grande rischio, oltre a vincere miglior attore Chalamet, che è una cosa che potrebbe concretizzarsi, credo di sì, penso sia una delle categorie più traballanti per The Brutalist al momento. L'altra categoria che rischia di essere portata a casa da Complete Unknown è la categoria miglior montaggio, perché è un premio che Mangold ha già vinto per Ford contro Ferrari, e in generale la Complete Unknown è stato molto apprezzato, soprattutto da un punto di vista dell'impostazione narrativa, del setup narrativo, della gestione dei tempi. Si è andato un po' a spulciare un po' di recensioni top critic di qua e di là da parte del pubblico americano, quindi non mi stupirei se si andasse di nuovo in quella direzione. Anche perché il contender della categoria era Dune, come miglior montaggio di Joe Walker, che aveva già vinto per il primo film, non è entrato manco in cinquina, non è entrato neanche in nomination, quindi quella categoria è un po' matta, quindi io punterei più sul film musicale per quanto riguarda l'aspetto del montaggio. Penso che ci siamo detti in definitiva tutto, non posso far altro che rimandarvi nuovamente ad ascoltare le precedenti puntate, se vi fa piacere, se vi è piaciuta questa puntata, poi vi chiedo umilmente in ginocchio di lasciare una recensione a 5 stelle, me lo stavo dimenticando, al nostro podcast, se vi è piaciuto, di lasciare soprattutto, come detto anche in apertura, dei commenti nel caso in cui vogliate interagire con noi, nel caso in cui, non so, in questo caso specifico vogliate essere in disaccordo con me, perché mi rendo conto che su sto film sono una voce fuori dal coro, purtroppo, che è tendenzialmente un film che piace molto. Bene, poi per il resto vi rimando ai prossimi giorni, perché ci siamo fermati un po' per via di Lynch, per via un po' del clima generale non particolarmente bello, ma adesso si riprende a tutta forza, perché bisogna un po' parlare di The Brutalist, di Emilia Perez, di Conclave, di M, il figlio del secolo, insomma, tante uscite, sarà un mese di febbraio molto intenso, e niente, ragazzi, vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi ricordo di seguirci anche sui social, chiocciola Sacher Podcast su Instagram, siamo attivi principalmente lì. Vi auguro un buon proseguo di giornata, un buon proseguo di settimana. Ci sentiamo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, con nuove puntate, nuove speculazioni, nuove cinema speculation, mi verrebbe da dire. Ci sarebbe anche da parlare di Tarantino ultimamente, perché è tornato a parlare. Vabbè, ci siamo capiti. Ah, una cosa importantissima che vi devo dire: attenzione, mi stavo dimenticando, prima di salutarvi, in questo foltissimo e complicatissimo mese di febbraio ci sarà anche un altro grande evento, perché dal 18 al 22 febbraio il Sacher Podcast andrà a un festival, cioè la Berlinale. Saremo al Festival Internazionale del Cinema di Berlino per la prima volta, dopo aver fatto Venezia quest'anno, saremo anche a Berlino. E niente, coprirò io personalmente il festival per questi 4-5 giorni e sono molto curioso di approcciare questo nuovo festival, che tra i tre grossi festival europei, Cannes, Venezia e Berlino, per l'appunto, Berlino è quello un po' più radicale, attaccato a un'idea di concorso principale del festival, fatto di un cinema piccolo, un cinema indipendente, non. È molto raro trovare a Berlino in concorso, per dire, anche film italiani industriali o film francesi industriali, film americani non ve lo dico neanche, sebbene il festival si stia aprendo anche alle major ultimamente. Infatti ci sarà proprio la Complete Unknown fuori concorso per l'anteprima nazionale tedesca, verrà presentato a Berlino, c'è Mikey 17 di Bong Joon-ho che verrà presentato fuori concorso, il nuovo film di Tom Tykwer, che è il regista di Lola Corre, per intenderci, film bellissimo, tra l'altro ve lo consiglio, penso si trovi su YouTube, dura 60 minuti, 70 minuti, che però è un film prodotto da Warner, quindi un altro film major, un film distribuito da Warner, pardon. Quindi molto curioso di approcciare questo nuovo festival, spero di farmi una pancia di cinema di autori sconosciuti del Mozambico, come da tradizione del catalogo di Berlino, ma spero anche di vedere francamente il film di Bong Joon-ho e potervene parlare in anteprima. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando alle prossime puntate, a quelle che verranno e a quelle che ci sono state. Viva il cinema, viva David Lynch, perché sì, lo dirò in ogni puntata da qui alla morte ormai. Ciao ragazzi.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui.
Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.